grazie per questa interessantissima prospettiva storico-filosofica che ci fa riflettere molto e si collega, è quasi un filo che collega le due parti di questa giornata. Io adesso lascio la parola al professor Zagato che introdurrà il prossimo relatore, quindi grazie e mi trasferisco tra il pubblico.
Ringrazio ancora Sara, che mi sono chiamato a sostituire e quindi come sempre restare paratus, quindi sono a disposizione. E devo dire che questo, in parte alcune cose che avevo già detto sul dibattito di questa mattina, ma anche questo primo intervento ascoltando da fuori, tocca un paio di punti che fanno venire i brividi, non per fermarmi sull'uso, ma tu hai richiamato Auerbach, cioè uno dei miti della mia generazione, insomma, già solo nominarlo fa un particolare effetto, visto che oggi se ne parla poco, in futuro se ne è parlato meno, e poi ho ricordato quel passo che oggi suona diversamente anche a non credente rispetto al passato, cioè tu dai asilo allo schiavo giasco, quindi colpa del fatto che anche tu sei stato schiavo in Egitto, che è una espressione che io avevo già conosciuto in gioventù, ma non era così importante, così decisiva. E oggi anche chi non crede deve dire che non è facile o possibile leggere un passo così determinante, trovare insieme a dire una cosa così radicalmente discriminante tra gli uomini. Questi qui, anche di questo sul piano personale ti ringrazio. Adesso però vengo al mio dovere, che mai come in questo caso è più vincente, che devo dare la parola al mio carissimo amico professor Giuseppe Gogli, mette le tattiche, il professor Giuseppe Gogli, comunque abbiamo una lunga esperienza alle spalle, perché siamo tra i fondatori del centro, quindi anzi siamo due persone che hanno travasato l'esperienza del vecchio centro interdipartimentale sui diritti umani, nel centro che è situato a Cafusco, poi abbiamo trovato altri giovinetti come colui che tirerà le conclusioni del dibattito di oggi, il professor Tarca, e poi giovinetti veri e tanto, però siamo stati e lui assunti un po'.
Non dimenticare Isabella Di
Roma. Certo, no, non dimenticare, non ho visto in questo momento, ma siamo tra i traghettatori, e c'è anche Isabella, giusto, siamo tra i traghettatori, dal vecchio centro di rimontare interdipartimentale al centro Mancetti di Moscari e della insito insediato, come si diceva questa mattina, nel Dipartimento di Filosofia e Culturale. Allora, chi sia Giuseppe Gogli, sappiamo tutti gli interventi, i contributi scientifici che rivelano le nostre esperienze sono per noti, e quindi è un vero piacere che darvi la parola come secondo interveniente del pomeriggio. Prego, Pina.
Intanto grazie alle persone che si sono sottoposte a questa tortura, ma non è un caso e non è solo una battuta, nel senso che bisogna ricordare che le riflessioni che facciamo assieme rientrano pur sempre in questa cornice. Ora, io ho sempre pensato che molte giustificazioni della tortura siano in realtà dei pretesti. In realtà la pretesa di ricavare delle verità, di estorcere delle confessioni, tutto questo ha anche un certo senso, ma ci si domanda se questa sia la verità ultima della tortura e non invece lo spezzare la resistenza dei dissidenti, l'umiliare le persone, il degradarle. E quindi non ci sia questa radice amara che è molto vicina al tema dell'odio. Le minoranze sembrano fatte apposta, stanno lì sullo sfondo delle società, e soprattutto se appaiono minoranze inermi, tali da poterle colpire senza conseguenze apparentemente almeno troppo gravi, lo si fa per dare sfogo a quelli che sono è quella che è la malevolenza, quello che è l'aspetto peggiore, la schiuma, diciamo, del sentire sociale. Molto spesso si parla dell'odio, ma non lo si contestualizza. C'è stato un tentativo abbastanza importante nell'ambito della sinistra italiana, ricordo i nomi di Sanguinetti, di Pierpaolo Pasolini, e anche ricordo un numero del Contropiano con un'intervista importante, di più in Francia, perché questo odio è evidente nella sua collocazione nella banlieue delle grandi città, in modo particolare in quella parigina. E volevo ricordare un film di Kassovitz molto importante del 1995 che si intitola appunto L'odio, che è tutto un risuonare di sirene e dove c'è tra i giovani, tra i ragazzi che poi vengono tutti travolti da questa spirale, perché l'odio genera odio, compare una figura di uno, non è né Witz né l'altro, uno più in qualche modo pieno di buon senso, che in qualche modo ripete smarrito questa sentenza, l'odio genera odio, ma poi anche lui viene travolto in questa specie di tragedia che si viene a manifestare. Ricordo prima di tutto come partenza la definizione di odio, perché è stato naturalmente già dato, è già stato accostato, ma forse una definizione può essere... Tenete presente che non c'è una definizione su cui gli studiosi si ritrovano. Sternberg, che è un autore importante, psicologia dell'odio, ha raccolto diverse definizioni e ciascuna definizione si connette alle varie interpretazioni che sono state date. Comunque mi pare abbastanza comprensiva quella che ne dà Galimberti nella nuova edizione del suo dizionario di psicologia: emozione, poi passione e quindi sentimento, caratterizzato da una risoluta ostilità verso un oggetto o una persona, o verso l'intera umanità, in questo caso misantropia, ma anche verso se stessi, misautia. L'odio può essere accompagnato dal rifiuto, dalla ripugnanza, mentre il disprezzo sembra alternativo all'odio. Se una persona prende la via del disprezzo, questa sottovalutazione dell'altro non merita, per così dire, la cristallizzazione o la stratificazione dell'odio, nel senso che colui che è odiato sembra avere un certo vantaggio rispetto a noi, o una forma di privilegio o di maggiore fortuna. Naturalmente tutto questo è assolutamente ipotetico e astratto. Se no, si parla meglio di gelosia e di invidia, anche se gli autori riconoscono volentieri che la gelosia e l'invidia sono strade maestre che passo dopo passo possono condurre all'odio. Quindi ci sono dei cammini abbastanza precisi. Melania Klein, una grandissima studiosa di queste problematiche, associa l'odio anche alla rivalità, quando la rivalità non trova uno sfogo sufficiente e in qualche modo l'altro diventa una specie di antitesi insuperabile. Secondo gli psicoanalisti e in genere gli psicologi che si sono posti di fronte a queste problematiche, sembrerebbe che l'odio sia in qualche modo più antico dello stesso amore, in un certo modo primario, per usare un aggettivo a loro caro. Jacques Lacan, con il suo interprete italiano un pochino oracolare Massimo Recalcati, tende a evidenziare il carattere lucido dell'odio. Che cosa fa l'odio? L'odio riduce all'essenziale, per così dire, non ha bisogno né dell'immaginazione né dell'immagine, e si porta alla realtà nuda dell'altro. Più lucido in questo senso, che va alla ricerca anche dei punti di vulnerabilità e di debolezza dell'altro, anzi li mette in evidenza. Mentre, lungo un'antica tradizione, si può ricordare questa affermazione, sovente ripetuta, raramente approfondita, per la quale l'amore sarebbe cieco. Vorrei ricordare quei versi famosi del Carme 85 di Catullo, perché ci introducono a un tema importante, quello dell'ambivalenza dell'odio. Odi et amo, quare id faciam fortasse requiris. Nescio, sed fieri, sensi et excrucior. Odio e amo. Come ci riesca, forse tu chiedi, lo ignoro, ma sento che riesce e ci sto, crocifisso. Il supplizio della croce era noto ai romani che lo applicavano agli schiavi. Questo excrucior è un'espressione molto forte. Nell'ermeneutica di Freud, amore e odio non sono in antitesi assoluta. L'odio ha a che fare con la conservazione dell'io e, via via, si configura l'antitesi odio-amore, legata a piacere e a dispiacere. E quindi ha una sua funzione, perché in qualche modo tende ad allontanare ciò che ci fa male o sembra farci male, dare una dose di dolore troppo intensa. Del resto i filosofi per loro vie erano arrivati piuttosto vicini, tralasciando l'antico Empedocle, pur così interessante, bisognerebbe ricordare le passioni dell'anima di Cartesio e il breve trattato di Spinoza, dove coesistono due punti fondamentali. Il primo, l'idea che l'odio sia un meccanismo, diciamo una strategia difensiva, rispetto a ciò che ci può infrangere, che può incrinare la nostra forza. Ma un secondo elemento aggiuntivo, la necessità di non far posto nella nostra anima, sia Cartesio sia Spinoza lo sottolineano, all'odio, nel senso che l'odio ci toglierebbe quel gusto delle cose buone, delle cose giuste da fare, che è così importante, direi così decisiva. Quindi il tentativo di capire l'odio, senza il quale noi rimaniamo in uno sterile buonismo, chi è totalmente ingenuo rispetto all'odio conosce meno bene, meno profondamente la realtà, però un conto è questo, un conto è abbandonarsi a questo sentimento, in modo da vivere in questo sentimento e per lui. La strategia dell'odio alla fine è perdente per questa ragione, perché si diventa in trappola totalmente dipendenti dall'oggetto che si odia o dalla persona che si odia. Voi ricordate forse quell'antico detto che si cerca di attribuire, ma è attendere lungo la riva del fiume il passaggio del cadavere dell'altro. Ebbene, il rischio grande dell'odiatore è che alla fine, se annidato in qualche posto elevato, veda passare il suo stesso cadavere, visto che la vita è breve e che l'odio è così lungo e tenace. Gli altri psicoanalisti hanno recato delle, qui non entro in tutta la questione, ma soprattutto Freud sottolinea l'ambivalenza, quindi in ciascuna persona anche normale ci sarebbe una naturalezza quindi anche dell'odiare, c'è un alternarsi dei due sentimenti e c'è spesso anche una vera e propria ambivalenza, quindi non si tratta solo di una patologia. La patologia è nell'odiatore ossessivo, la patologia è in colui che odia del tutto gratuitamente, senza alcun motivo, in maniera immotivata, però attenzione che volendo fare un po' le pulci, anche qui immotivato, sì, può essere immotivato dal punto di vista intersoggettivo di una valutazione globale, ma bisogna vedere le motivazioni che sono nell'odiatore, entro l'odiatore, qui c'è una discrepanza tra questi due aspetti. E in particolare qui bisognerebbe poi ricordare gli sviluppi di Adler nel temperamento nervoso, l'idea della volontà di potenza che prevarica sulla solidarietà, in Jacques Lacan, nel suo interprete italiano appunto Recalcati, ricordato sopra. Quindi ci sono una serie di sviluppi e soprattutto in Hillman. In Hillman c'è un vero capovolgimento, nel senso che non c'è più la lotta tra il principio della morte e il principio dell'eros e della vita, ma c'è la coincidenza tra i due principi. Eros e Ade, dice con chiarezza Hillman, sono lo stesso Dio. Molto difficile da sostenere e molto difficile da vivere. Ma il capovolgimento è ancora più netto, perché non è più la scienza che ricorre al mito, come era nella volontà tenace di Freud, ma è il mito che prende il sopravvento. Noi dovremmo immergerci nel mito, secondo Hillman. È un rovesciamento piuttosto inquietante, anche se Hillman è un grande scrittore. Come un grande scrittore è uno dei maggiori odiatori che si conoscono, Céline. I testi, i libelli di Céline sono pregni di odio, sono imbevuti di odio. Eppure non c'è dubbio che si tratta di un grande scrittore con cui volentieri non prenderemmo un caffè, neppure se fosse addolcito da un croissant offerto da lui, cosa che è piuttosto improbabile conoscendo il temperamento di Céline. Il punto fondamentale è anche il rapporto con la madre. Sono i primi anni quelli che in qualche modo predispongono, dove la madre è considerata spesso una creatura enigmatica, nel senso che può avere anche i suoi momenti di freddezza, di distanza o addirittura di odio perfino. E questo suggerisce al bambino, soprattutto nelle forme patologiche e ossessive, una particolare ritrosia. Pensate al bellissimo libro sul sogno di infanzia di Leonardo, scritto da Freud, dove il sorriso delle figure materne leonardesche è interpretato come un sorriso insieme attrattivo e insieme enigmaticamente anche di distanza, di distacco. Sono pagine veramente, non so se condivisibili, ma comunque di un grande ingegno e di una profonda sottigliezza critica. Può essere anche interessante ricordare gli studi sulla localizzazione dell'odio. Soprattutto c'è un autore, Samir Zeki, ma anche altri, che collocano in due zone particolari del cervello l'odio e l'amore, mentre invece simpatia, amicizia si collocano in altre zone. Può essere un suggerimento per comprendere come l'antica similianza tra amore e odio, ecco il perché di questo titolo, l'odio e altre forme d'amore, potrebbe ricevere una nuova luce da questi tentativi di localizzazione. E la cosa più interessante, anche più inquietante, è che l'odio è più vicino a certi circuiti della corteccia di carattere raziocinativo e calcolante. Questo confermerebbe come l'odio, soprattutto l'odio freddo, conosca i suoi ragionamenti, i suoi calcoli, le sue strategie, più dell'amore che procederebbe con un certo maggior abbandono. Però naturalmente bisogna essere molto cauti, perché questi studi sono studi pionieristici, quindi possono darci dei suggerimenti che vanno tuttavia presentati con molta cautela. Nelson Mandela riassumeva a suo modo la questione dell'odiatore: provare odio è come bere veleno, sperando che ciò uccida il nemico. Ma intanto è l'odiatore che beve il veleno, e quindi il rischio di un'intossicazione molto e molto forte. Brunetto Latini, maestro di Dante, ricordato sopra da Paolo Bettiolo, diceva che l'odio non è altro che ira invecchiata. è un'interessante posizione, quindi non c'è più l'aspetto della collera impulsiva, ma una collera lungo tenuta e non sfogata può in qualche modo diventare una incandescenza, una specie di fuoco nero, di fuoco cupo, che continua sotto traccia a bruciare, ad ardere. Questi temi sono stati poi sviluppati da Ternberg, da Fromm, da Winnicott, da Bion, ma soprattutto Fromm ha messo l'accento sulla marcata distruttività. Il pericolo dell'odio è la distruttività. L'unica cosa che trattiene l'odiatore spesso è che una volta distrutto il suo oggetto può venir meno una ragione di vita. Ma per il resto c'è un grande godimento a rallegrarsi anche dei difetti degli altri. Basta pensare a una conversazione in cui una persona è assente e tante persone per bene mostrano un certo compiacimento a fare a pezzi gli altri. Dico proprio fare a pezzi, letteralmente. Mi si passi questa battuta un po' macabra. Qualcuno buonista ripete sempre: c'è molto di buono in ogni uomo, ma questa considerazione suona ragionevole anche nella bocca di un cannibale. C'è sempre qualcosa di buono in ogni uomo. La letteratura ha sondato profondamente questo tema e vorrei ricordare proprio brevemente Victor Hugo, un romanzo gotico, goticheggiante del 1869, L'uomo che ride, dove c'è questa figura straordinaria di Barkilphedro, che è una spia, una persona che cova nell'ombra e che gioisce e gode profondamente di nuocere. Ma vorrei ricordare un altro grandissimo scrittore, Dostoevsky, Memorie del sottosuolo, un testo straordinario dove questo personaggio complesso, tutt'altro che lineare, ha un momento in cui Lisa, una donna, come si diceva allora, perduta, gli offre un momento di tenerezza, di timido apprezzamento, e lui è felice di cacciarla via mettendoli in mano del denaro, l'offesa più sanguinosa che poteva fare. Questo a indicare la insensibilità che un po' alla volta permea questo atteggiamento. E le figure sono quelle della catena, del vortice, della vertigine, del cortocircuito. Riassumendo, chi odia spesso è un disperato, soffre di questa malattia mortale, è un invasato, afferrato da una certa mania, da una certa ossessione. È un essere spesso vuoto, con una grande difficoltà a dare frutti. È legato dunque alla dimensione del nulla, con le tre parole caratteristiche di questa temperie: mai più, invano, troppo tardi. Anche se tende a vivere il suo atteggiamento a volte con i nobili paraventi della giustizia, della legge, dello Stato, perfino della religione. Ma si tratta di forme ipocrite. C'era già un cenno al fondamentalismo nelle cose che diceva prima il professor Bettiolo, al fondamentalismo come una sorta di pornografia delle tradizioni religiose. Vorrei ricordare il monaco tibetano Milarepa. La vita di Milarepa è straordinaria perché questo monaco riesce a guarire dalla magia nera che l'odio gli esprime. Aveva giurato morte ad alcune persone, poi un poco alla volta, attraverso una comprensione più profonda della vita, esce da questa situazione da inferno dantesco, dove l'uomo non ha posa. Per le trasformazioni che l'odio induce vorrei ricordare una pagina di straordinaria e orrenda efficacia di Procopio di Cesarea, storico bizantino, il quale tende nella sua storia segreta a presentare Giustiniano che si ritira nel suo palazzo. Il suo volto si disfaceva, diventando carne indistinta. C'è come proprio il venir meno del volto. Questo tema ricorre anche in altri testi importanti. Dico qualcosa in conclusione sull'oggi. Nell'oggi spesso l'odio è semplicemente una metafora. La parola odio è diminuita, non sembra che ci sia più una grande carica passionale, ma questa sarebbe solo un'impressione superficiale. Gli adolescenti che gridano ai genitori «vi odio» intendono sottolineare una generica detestazione. Io odio questo, io odio quell'altro, con l'esagerazione caratteristica di un linguaggio che non ha subito una pulizia ecologica adeguata, dimenticando che le parole uccidono, che le parole sono come pietra e quindi vanno usate con grande parsimonia e cautela. È vero questo. C'è qualcosa di antiquato nell'odio che è stato ben messo in evidenza da un personaggio incredibile, un po' stravagante, Günther Anders. Anders e Scheler sono tra i filosofi quelli che hanno scritto da punti di vista diversi delle pagine le più acute su questo difficile tema. L'odio è antiquato. Perché diceva l'odio è antiquato? Diceva l'odio è antiquato perché tutto viene delegato, le chiamava ancora, alle macchine, oggi si potrebbe dire ai droni, alla robotica, eccetera. Quindi programmare delle tecnologie che si facciano portatrici di discriminazione, eccetera, senza più bisogno che l'uomo si investa direttamente. Ma la cosa non è proprio così. È una previsione che forse ha fallito il suo tempo. Io direi che oggi l'espressione «odio dunque sono» diventa molto caratteristica, perché l'identità è incerta, vacillante, e si cerca nell'odio un ribadimento, nella forza coesiva dell'odio, un ribadimento della propria identità. Vi prego di considerare questa seconda espressione, dunque io sono io, e infine dunque sono qualcuno, perché l'aspetto trionfale di tutto questo è il sentirsi efficaci, il sentire che la vita degli altri dipende in qualche misura dalla propria. Alla ricerca di una liberazione dalla coscienza, piuttosto che una liberazione della coscienza. Ma c'è un punto importante, la cultura dell'odio. I politici usano alla perfezione la chimica delle emozioni e facilmente identificano di volta in volta un nemico, possibilmente debole, sul quale riversare l'odio. L'obiezione è questa. Ma non è sempre avvenuto questo. Non è la dinamica eterna del capo espiatorio che è stata messa in evidenza, ad esempio, da René Girard e da altri. Ma ci sono delle novità. L'uso della tecnica sempre più spietato e più approfondito, dei mass media in modo particolare. L'identificazione di minoranze sulle quali riversare questo odio. La componente ideologica, ideologia, consuona non a caso in modo lievemente sinistro con odiologia, quindi l'incitamento ad odiare. So che ci sono dei giuristi, tenete presente che l'incitamento all'odio, il fomentare l'odio, è un reato, non come qualcuno provocatoriamente ha sottolineato con un punto di domanda, la solidarietà è un reato, l'incitare all'odio è un reato, ma la questione è reprimere è sufficiente? Nell'età infantile, per esempio, gli studiosi sottolineano che è meglio esprimere, perché esprimendo anche il disagio, l'invidia, la gelosia, è possibile anche accogliere, temperare, curare. Se questo viene represso, il dubbio è che tutto questo fermenti invece che poter essere decantato. Ecco il punto. Quindi direi che la tecnologia, questa cultura particolare, questa cultura dell'odio, sono delle novità importanti, ed anche il nazionalismo che si presenta in molte forme e che è una componente veramente divorante. Che cosa occorre in conclusione? Occorre il coraggio. Il coraggio di far emergere l'odio, ecco, di farlo venire alla luce piuttosto che reprimerlo, però per poterlo curare, educare, mostrando come l'ignoranza genera la paura e la paura a sua volta genera l'odio. E anche la scuola in tutto ciò ha un ruolo decisivo. L'altro è per noi non un ostacolo, ma è un interrogativo. Ogni essere umano è simultaneamente singolare e plurale, legato a tutti gli altri uomini da relazioni più o meno buone. L'odio è una relazione crudele. Ciascun uomo è come una perla legata alle altre da un unico filo. E gli interrogativi in modo specifico, concludo su questi interrogativi, sono: se non ora, quando? Lo ripeteva Martin Buber per indicare che l'altro non può aspettare i nostri assestamenti interiori e neppure la nostra metanoia, perché i suoi bisogni e a volte anche i suoi desideri sono inderogabili. Aggiungo una seconda domanda: se non tu, chi altri? Alludo a questo fenomeno. Nella quarta fase dell'industrializzazione, la tecnologia ci rende tutti dei succedanei facilmente surrogabili, ma dal punto di vista etico, a me pare, non c'è alcuna possibilità di sostituzione. E quell'atto specifico che devi compiere, solo tu lo puoi operare, solo tu lo puoi eseguire. Con Bonhoeffer, infine, testimone risoluto nella sua vita e nella sua morte, rilancio quest'altro interrogativo. E tu? Sì, e io anche. Dove sei oggi? Cosa vuol dire questo? Intendo ricordare che in determinate circostanze occorre parteggiare senza violenza per i feriti e gli emarginati, dislocati ai bordi del cammino della storia. Ma ci sono ancora due interrogativi consecutivi e collegati che sembrano riassumere tutti gli altri, per un'urgenza che ci parla nel profondo, spingendoci forse ad abbandonare le relazioni crudeli di cui oggi stiamo parlando. Se io non sono per me, chi è per me? Ma se io sono solo per me, chi sono io?